Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wikiradio. Valeria Della Valle racconta l'Enciclopedia Treccani.
La storia dell'Enciclopedia Italiana e dell'istituto che ha questo stesso nome è cominciata ufficialmente 88 anni fa, proprio il 18 febbraio 1925. Il 18 febbraio 1925 è la data del rogito notarile che ne ha consacrato la nascita. Si tratta di una storia lunga e direi anche di una storia avventurosa, perché quest'opera e l'istituzione dell'enciclopedia, che poi ha avuto lo stesso nome, hanno attraversato e continuano ad attraversare un lungo tratto della storia italiana, condividendo della storia italiana anche le fasi più critiche, anche le fasi più drammatiche. Ma per raccontarne la storia cominciamo dall'inizio. L'idea che anche l'Italia, come le altre nazioni europee, dovesse avere una sua enciclopedia fu concepita da Giovanni Treccani. Chi era Treccani? Treccani era un imprenditore tessile, era un industriale, era nato a Montichiari nel 1877 e soprattutto era diventato, dopo aver raggiunto un grande benessere economico grazie alle sue imprese, ecco, soprattutto era diventato un vero e proprio mecenate. Nel 1921, diciamo, la sua attività di mecenate era iniziata quando era corso in aiuto dell'Accademia dei Lincei, della prestigiosa Accademia dei Lincei, in un momento di gravi difficoltà economiche dell'Accademia. Non molto tempo dopo, nel 1923, aveva compiuto un altro gesto di mecenatismo che tra l'altro attirò l'attenzione su di lui. Che cosa aveva fatto? Aveva acquistato a Parigi per 5 milioni di lire di allora, quindi una cifra altissima per il tempo, parliamo del 1923, aveva acquistato la famosa Bibbia miniata di Borso d'Este. Poi lo aveva donata allo Stato italiano e aveva evitato così che la Bibbia venisse comprata dagli americani e quindi espatriasse per sempre. Tra l'altro è grazie a lui se oggi possiamo ammirare questo codice miniato splendido nella Biblioteca Estense di Modena. Continuando la storia, nel 1924 il filosofo Giovanni Gentile, quindi figura di primo piano e della cultura e della politica del tempo, propose proprio a Giovanni Treccani di creare un'enciclopedia per gli italiani, un'enciclopedia nazionale, quindi un'opera che fino a quel momento mancava. E Treccani si appassionò subito al progetto, e questo forse può essere spiegato anche con un episodio personale, con una parte, rileggendo una parte della sua biografia, perché Giovanni Treccani da giovane era stato in Germania proprio a studiare presso la scuola di tessitura di Krefeld, aveva fatto l'operaio tessile e mentre era lì giovanissimo si era accorto che i giovani tedeschi, diversamente da quanto succedeva per gli italiani, avevano a disposizione molte enciclopedie sulle quali studiare, dalle quali prendere informazioni e cultura. mentre, ripeto, in Italia quest'opera mancava. Dare il via a questa nuova e grande impresa non fu facile. Treccani costituì una società, la società ebbe il nome dei tre soci, quindi Treves, Treccani, Tuminelli, e poi fece in modo, negli anni successivi, che l'impresa si consolidasse. Il 24 giugno 1933, con un decreto, venne costituito l'Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani. Il nuovo istituto era presieduto da Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi era stato, insomma, oltre a quello che sappiamo, premio Nobel per la fisica nel 1905, ed era anche presidente dell'Accademia dei Lincei, e vicepresidenti dell'istituzione furono nominati proprio Treccani e Gentile. Nel 1937 Giovanni Treccani fu insignito del titolo di conte, diventando Giovanni Treccani degli Alfieri, proprio per i meriti in favore della cultura italiana. Ma quello raccontato fino a questo momento è solo l'antefatto della vicenda. Allora vediamo più da vicino questa grande opera, i suoi meriti, i meriti di quella che per gli italiani doveva diventare non solo la prima enciclopedia, ma quella che ebbe il nome di Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Questo era il suo nome ed è ancora oggi il suo nome.
Dopo aver interrogato un gran numero di uomini tra i più eminenti, ho capito improvvisamente cosa voleva dire l'oracolo. Io ero il più saggio perché quegli uomini politici, quei poeti, quegli artigiani avevano la presunzione di sapere non sapendo niente, mentre io, Socrate, avevo sempre avuto la coscienza della mia ignoranza.
Tra il 1925 e il 1943 il direttore dell'opera, dell'enciclopedia, fu Giovanni Gentile. Giovanni Gentile era il filosofo dell'attualismo o dell'idealismo attuale, che dal 1922 al 1924 era stato anche ministro della pubblica istruzione, anzi del Ministero dell'Educazione Nazionale, questa era la dicitura esatta, e il suo nome è di solito associato tradizionalmente all'altro grande protagonista della cultura e della filosofia del tempo, cioè Benedetto Croce, almeno fino al momento nel quale le loro strade si divisero, perché schierati su fronti filosofici e politici opposti. Gentile, quando diventò direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia, ideò un modello originale di enciclopedia. Che cosa fece? Pensò a un modello che riuscisse a fondere in un'unica opera quelli che erano i due archetipi settecenteschi di enciclopedia. Da una parte il modello della celebre Encyclopédie francese creata da Diderot e da Lambert e poi rifluita nella Larousse, quindi il grande numero delle voci e delle tavole illustrative, e dall'altra il modello invece monografico dell'enciclopedia britannica, famosa per la ampiezza delle trattazioni. In ogni modo, l'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti comprendeva, quando uscì, 60.000 voci, con l'aggiunta di un grandissimo numero di tavole, di illustrazioni, di fotografie, di disegni tecnici. L'opera fu pubblicata quindi tra il 1929 e il 1937 in 35 volumi seguiti dalle appendici e dagli indici, quindi tra l'altro in tempi, se pensiamo alla mole, alla quantità di collaboratori, di informazioni, di voci, un tempo veloce.
La consegna al Duce dell'ultimo volume dell'Enciclopedia Italiana, opera monumentale di cultura portata a termine con puntualità fascista.
Ma ora arriviamo, continuando a raccontarne la storia, a quello che è in fondo il punto più delicato da trattare. perché si potrebbe pensare, dato il periodo nel quale l'opera è stata concepita e pubblicata, e dato anche il fatto che l'opera nel 1933 era stata trasformata da Mussolini in ente di finalità nazionale, si potrebbe pensare a un'opera sottomessa o perlomeno fortemente influenzata dalle direttive del regime. Ma in realtà, se osserviamo davvero il contenuto dell'enciclopedia, arriviamo a conclusioni diverse, perché Giovanni Gentile riuscì a mantenere una linea editoriale autonoma e quindi riuscì a sottrarsi alle pressioni del Ministero della Cultura Popolare e anche riuscì in un'altra difficile impresa, cioè tenersi in un difficile equilibrio tra quella che era la censura ecclesiastica e quella che era la censura politica del tempo. E tra l'altro riuscì a fare tutto questo nonostante i frequenti attacchi ricevuti dalla stampa di regime, in particolare ricordo due organi della stampa di regime, cioè il Tevere e lo Stato fascista. La cosa ancora più sorprendente è che Gentile chiamò a collaborare all'opera redattori antifascisti e docenti universitari che nel 1931 avevano rifiutato il giuramento al fascismo. Ne cito solo qualcuno tra i più famosi, ma la lista sarebbe lunghissima: lo storico Gaetano De Sanctis, il filosofo Guido Calogero, il filosofo Rodolfo Mondolfo e poi ancora quanti nomi: Ugo La Malfa, Bruno Migliorini, Nello Rosselli, Federico Chabot, Enrico Fermi, Ildebrando Pizzetti, Emilio Cecchi. Ecco, tutti gli ultimi che ho citato sono nomi di persone certamente di intellettuali non compromessi con il regime del tempo. Altro elemento che a distanza di tanto tempo continua a sorprenderci, il fatto che Gentile chiamò a collaborare all'enciclopedia moltissimi studiosi ebrei. Anche qui faccio solo qualche nome: il grande orientalista Giorgio Levi della Vida, lo storico dell'economia Gino Luzzatto, lo storico Arnaldo Momigliano, il geografo Roberto Almaggià, il matematico Federico Enriquez. Tenendo conto che tutti i nomi che ho fatto e molti altri ancora erano stati estromessi dall'insegnamento nelle università dopo le leggi razziali del 1938, ma riuscirono a continuare a sopravvivere e a lavorare proprio grazie agli incarichi ricevuti da Giovanni Gentile per la redazione dell'enciclopedia. Un altro punto importante riguarda la questione dell'autonomia intellettuale dell'opera e di chi vi lavorava. E va ricordato che, tra l'altro, non mancarono tentativi di censura ecclesiastica nei confronti dei contenuti dell'enciclopedia. E a questo proposito leggerò solo un breve brano preso da una lettera spedita da Guido Calogero, il filosofo, che nel 1936 scrisse a Umberto Bosco, lo storico della letteratura e critico che allora era redattore capo dell'enciclopedia. E la lettera riguardava la voce spirito scritta da Guido Calogero. Ecco che cosa Guido Calogero ha scritto: quanto alla voce spirito, sono dolente di non poter aderire al desiderio dei vostri consiglieri ecclesiastici. Se si togliesse quel brano, l'articolo risulterebbe evidentemente monco. D'altra parte, in esso non c'è assolutamente nulla che possa suonare comunque offensivo o lesivo per la religione cattolica o per le anime pie. Potrà esserci, da un punto di vista ecclesiastico, errore. Ma siccome l'articolo è firmato da me e non da altri, così non mi è assolutamente possibile di autorizzarvi, in questo caso, ad alcuna modificazione o taglio. Gli episodi da citare sarebbero moltissimi, ma arrivo solo all'ultima parte della vita dell'enciclopedia prima della guerra, per ricordare quello che successe nel 1943, quando fu disposto il trasferimento dell'opera, dell'istituzione, quindi il trasferimento a Bergamo dell'amministrazione, della redazione, degli archivi dell'opera. E successe una cosa che ancora oggi stupisce: tutti i funzionari, gli impiegati, i redattori si rifiutarono di seguire l'istituto nel suo trasferimento al nord durante la Repubblica Sociale, e il risultato fu che tutti i redattori e tutti gli impiegati furono licenziati. Purtroppo nel trasferimento dei materiali, che furono caricati su 12 autotreni, andarono persi appunto gli schedari degli abbonati, i registri della contabilità e, quel che è peggio, gran parte degli archivi dell'enciclopedia.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo Maiale, Majakovskij, Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole.
Per quello che riguarda l'impostazione culturale e ideologica dell'enciclopedia, naturalmente nel corso del tempo sono state poste molte questioni, ma certo a distanza di tanti anni si può osservare una cosa, cioè che se l'enciclopedia appartiene al numero delle opere prodotte, pubblicate durante il fascismo, non si può dire che l'enciclopedia sia stata e sia da considerare opera fascista per quello che riguarda le concezioni e la redazione delle voci, e neanche la si può considerare opera intrisa dell'idealismo del tempo, proprio perché vi collaborarono tanti studiosi che in realtà idealisti non erano. E poi basterebbe controllare, guardare quanta parte di quell'opera è dedicata alla scienza e alle materie scientifiche. Ma ricordo tra i nomi dei collaboratori Enrico Fermi, Ugo Amaldi, ricordo la voce Radiocomunicazioni, che fu scritta da Marconi e dalla sua scuola.
This could be about anything. And if you're like me, you wait and see. For I've got curiosity. Curiosity, people say, killed a kitty cat one fine day. Well, this may be true, but hear me. Here is what to do for curiosity. Get the encyclopedia, E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A. Encyclopedia, if you want to know the answers, here is the way. Just look inside this book and you will see everything from A clear down through Z. In the end, Encyclopedia.
La grande avventura dell'enciclopedia italiana non si fermò con la guerra. Il 30 maggio 1946 fu nominato presidente dell'istituto Luigi Einaudi, che era governatore della Banca d'Italia, e dopo le sue dimissioni il capo provvisorio del governo Enrico De Nicola nominò presidente dell'enciclopedia Gaetano De Sanctis. Proprio lo storico, proprio l'antico redattore dell'enciclopedia, il firmatario del manifesto degli antifascisti che aveva rifiutato di giurare fedeltà al fascismo. La vita dell'istituto e dell'enciclopedia riprese il via e ricominciò con nuove energie e nuove speranze. Oltre ai vecchi e fedeli redattori, penso ai nomi di Umberto Bosco e Bruno Migliorini, c'era una nuova schiera di collaboratori allora giovani. Ricordo almeno Ignazio Baldelli o Sabatino Moscati, Lucio Lombardo Radice, Giorgio Petrocchi, oppure ancora attivissimo all'interno dell'enciclopedia Tullio Gregori, che è ancora direttore di opere e di iniziative enciclopediche, che in fondo rappresenta proprio l'idea, il simbolo della cultura enciclopedica. Lo slancio della enciclopedia dopo la guerra ha coinciso con la pubblicazione di numerosissime opere, quindi si partì dall'Enciclopedia Italiana e a questa nel corso del tempo vennero aggiunte opere numerosissime, tutte di alto livello. Anche qui l'elenco è talmente lungo da non poter citare tutti i titoli, mi limiterò al dizionario enciclopedico, alle Universale Italiano, all'Enciclopedia dell'Arte Antica e Classica, all'Enciclopedia Giuridica, al Dizionario Biografico, al Vocabolario della Lingua Italiana, e all'Enciclopedia del Novecento. Ecco, solo una notazione per ricordare che proprio in quell'opera la voce Neurogenesi è stata firmata da Rita Levi Montalcini. Non solo, un altro aspetto da tener presente a proposito dell'enciclopedia e delle tante opere nate da quella prima grande impresa, ecco, vorrei ricordare che in queste opere è stato realizzato un equilibrio nuovo e inedito, e cioè un equilibrio tra le scienze cosiddette dure o esatte e le scienze umane. Quindi all'interno di queste opere per la cultura degli italiani, si è rifiutata la scissione tradizionale, la separazione tra scienze della natura e scienze dello spirito.
Neurobiologa, 30 anni negli Stati Uniti, premio Seven Sam, tanti altri premi internazionali. La sua scoperta ha una sigla, NGF. Che cosa significa?
NGF in inglese, in lingua inglese americana, vuol dire Neural Growth Factor, cioè un fattore specifico di crescita di determinate cellule nervose. Fu una scoperta che avvenne casualmente nel mio laboratorio circa 30 anni fa ed ebbe molto riconoscimento in quanto fu il primo fattore specifico di crescita delle cellule nervose che in seguito è stato anche sequenziato, del quale oggi conosciamo molto, e ha aperto praticamente un campo di ricerche sui fattori che determinano la differenziazione delle cellule nervose. Per questo ha avuto molti riconoscimenti.
Noi usiamo il cervello in minima parte. Cosa accadrà nel 2000? Riusciremo a usarlo di più?
In minima parte forse un po' pessimista come definizione, ne credo che in futuro il cervello sarà utilizzato così maggiormente. È possibile essenzialmente, e questo da un punto di vista didattico io ritengo possibile, già dalle scuole, fare maggiore richieste al cervello di destra. I sistemi didattici attuali sono tutti sistemi di mass media e sistemi visuali, cioè si rivolgono all'uomo come fosse un mezzo cervello, al bimbo dagli 3 anni in più in avanti. Si insegna particolarmente il sistema visuale che prevale, la logica, la parola, e cioè anche il mass media fa appello al cervello di sinistra, vero, che ha questa capacità. Io spero, ma non credo che sarà probabile che avvenga, che in futuro anche il cervello a destra, come avviene già in parte nella cultura giapponese, cultura orientale, si faccia maggiore appello a queste capacità più generali, olistiche cosiddette, del cervello di destra. Quello che si può sperare è una maggiore utilizzazione dei due emisferi cerebrali, non soltanto da sinistra ma anche da destra.
Un'attenzione particolare è stata data dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana alla registrazione, alla codificazione della lingua italiana. Tant'è vero che a partire dagli anni 70 fu messo in cantiere un grande vocabolario della lingua italiana, anzi il primo grande vocabolario della lingua italiana pubblicato dopo la fine della guerra. Si tratta del vocabolario della lingua italiana Treccani, in 5 volumi, diretto da Aldo Duro, vocabolario che poi è stato riaggiornato fino alla terza edizione del 2008 e al quale è stato aggiunto anche un volume tutto dedicato ai neologismi, cioè alle nuove parole della lingua italiana. Quindi ecco che l'enciclopedia ha mostrato un'attenzione particolare proprio a uno dei problemi maggiori anche della società italiana, e cioè quello della nostra lingua.
Wikipedia è un grande successo, però resta un contenitore fai da te, riempito dagli apporti degli utenti e privo di un filtro che certifichi la validità delle informazioni. Ma ora sul web c'è un sito in cui ogni voce ha la massima attendibilità scientifica, perché redatta dai migliori esperti del settore. L'indirizzo è treccani.it ed è il nuovo servizio offerto dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, un tempio della nostra cultura.
Penso sia giusto che un monumento della cultura italiana come la Treccani sia disponibile per tutti sulla rete.
Il sito non è ancora completo e per le voci mancanti rimanda ad altri portali, compreso lo stesso Wikipedia. Ma ci sono già gli aggiornamenti sull'attualità, un'esauriente rassegna stampa quotidiana, la rubrica Gli esperti rispondono, i link con le riviste specializzate e una fitta rete di argomenti correlati, il tutto con un unico fine:
stimolare l'utente ad approfondire, partendo da questa voce, no? E introdursi, diciamo così, in questo, quello che io chiamo il labirinto del sapere.
Vorrei infine evocare anche visivamente l'oggetto del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, il 18 febbraio 1925. Ricordo che i volumi che costituiscono la grande opera dell'Enciclopedia Italiana sono volumi molto riconoscibili, rilegati in pelle di colore marrone scuro, ognuno di un migliaio di pagine, con i titoli in oro, e questi 35 volumi, a partire dal 1929, cominciarono a entrare non solo nelle biblioteche, ma nelle case degli italiani, e rappresentarono quello che oggi si direbbe un simbolo di stato sociale, ma anche un oggetto del desiderio. Chi poteva acquistava questa grande, monumentale opera. Poter possedere l'enciclopedia, che veniva esibita negli studi e nei salotti delle case del tempo, fu per generazioni e generazioni di italiani un obiettivo, una sorta di riconoscimento dell'appartenenza non solo a una certa classe, ma soprattutto a un certo tipo di cultura condivisa. E in fondo ancora oggi, quando vengono ripresi per interviste televisive direttori di giornali, intellettuali, uomini politici, spesso dietro le loro spalle, a fare da sfondo, è riconoscibile proprio la prestigiosa enciclopedia, tuttora fonte di informazioni e cultura per milioni di italiani. Un altro dato visivo: la sede dell'enciclopedia e dell'istituto è dal 1928 nel Palazzo Mattei di Paganica a Roma, in una zona confinante da una parte con l'antico ghetto ebraico, dall'altra con i ruderi di Piazza di Torre Argentina e con Via delle Botteghe Oscure. Si tratta di uno splendido palazzo cinquecentesco con sale affrescate che si affaccia sui tetti e sulle cupole della Roma barocca. Ecco, in quelle sale, in quella biblioteca, spesso con alla luce fioca di lampade verdi sulle scrivanie, hanno lavorato e continuano a lavorare gli studiosi che hanno reso possibile la costruzione di questa grande opera. Grande opera che naturalmente, attraverso le varie nuove emanazioni, ha continuato a aggiornarsi, e quindi oggi è anche un'opera in parte online, ha un suo portale, ma quello che è importante, continua ad accompagnare la storia italiana con la produzione di notizie, di informazioni controllate, verificate da studiosi di grande livello.
Il 18 febbraio 1925 Giovanni Treccani fonda a Roma l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Valeria Della Valle l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.